Sono le 18:05 e iniziamo i lavori della commissione, della prima commissione, preparazione del prossimo Consiglio Comunale del 23. Sono presenti la consigliera Grossi, il vice sindaco Fabbri, il dottor Vaccari, la dottoressa Mussini e c'era Martinelli, giusto prima Mauro?
Sì,
Presente?
c'è
Perché
anche
vedo
se...
sconosciuto, ma penso che sia lui.
No,
Sì.
sì, sono io, sono io.
Ok, e il consigliere Martinelli. Io passo la parola alla dottoressa Mussini. Come concordato con Fabbri, però ditemi se sto sbagliando, il primo punto da trattare è la revisione periodica delle partecipazioni. Giusto?
Esatto,
Ok,
esatto.
grazie.
Roberta, ti do la
Buonasera a
parola
tutti.
per introdurre il dottor Vaccari.
Perfetto, grazie. Buonasera a tutti. Vi presento il dottor Andrea Vaccari della Segreteria Generale del Comune di Carpi, che assieme al segretario generale ha predisposto per lo più quasi tutto, diciamo, il provvedimento di razionalizzazione delle periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre del 2020. E le partecipazioni, introduco semplicemente la situazione di Novi, che è questa. Noi abbiamo in questo provvedimento le nostre quattro società che sono AIMAG con una partecipazione del 3,54%, AMO con una partecipazione del 0,219%, SETA con la partecipazione dello 0,054%, e Lepida con la partecipazione dello 0,0014%. Inoltre nel provvedimento sono incluse anche le indirette di AIMAG, ma adesso vi spiegherà nel dettaglio Andrea, a cui passo la parola.
Grazie Roberta e buonasera a tutti. Allora, quest'anno, premesso che questo provvedimento, come saprete, è un provvedimento che ogni anno viene redatto dai comuni, dagli altri enti pubblici per la revisione periodica delle partecipazioni societarie. Quest'anno questo provvedimento è stato maggiormente complesso perché il comune di Carpi ha ricevuto una deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale per il controllo per l'Emilia-Romagna, riferita ai piani di razionalizzazione precedenti, in particolare ai piani ordinari 17, 18, 19, che ha effettuato una serie di rilievi sulle partecipazioni societarie del Comune di Carpi. Questo ha comportato la necessità all'interno di questo piano di dare una serie di risposte, peraltro articolate e diversificate per le singole società e per i singoli rilievi. Quindi c'è stata una lunga interlocuzione con AIMAG per quanto riguarda AIMAG e le sue indirette, quindi tutto il gruppo di fatto, e poi con anche il Comune di Modena e altri soci per quanto riguarda le dirette, in particolare per ciò che concerne anche Novi, SETA e AMO. Allora, qua mi sentirei di dire che è opportuno illustrarvi i tratti salienti perché, diciamo, se scegliamo di andare sulle singole società una per una, rischia di diventare una trattazione particolarmente lunga e non particolarmente piacevole. Quindi io vi proporrei di illustrarvi i tratti salienti del piano e poi eventualmente se ci sono domande o specifiche su magari alcuni aspetti non trattati, io sarò disponibile. Come primo punto, c'è un'altra persona collegata. Come primo punto vi aggiornerei sul tema del concetto di controllo e di controllo pubblico congiunto. Su questo concetto in realtà c'è una divergenza di interpretazioni in essere fra la sezione regionale della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna e gli organi giurisdizionali centrali, sempre della Corte dei Conti, che ha una serie di effetti anche sulle nostre partecipazioni. Perché diciamo che da TUSP, da Testo Unico delle Società Partecipate, c'è una distinzione fondamentale fra quelle che sono società meramente partecipate da enti pubblici e quelle che sono società soggette a controllo di enti pubblici. Ovviamente queste ultime risentono di vincoli particolarmente stringenti e quindi sono sottoposte ad un regime normativo particolarmente complesso. Ora, sui concetti di controllo pubblico e di controllo pubblico congiunto, c'è una divergenza di interpretazioni nella quale noi, e con noi intendo il Comune di Carpi, ma ovviamente anche il Comune di Novi e in questo questi casi, il comune di Modena, il comune di Piacenza, quindi tutta una serie di enti locali anche di medie e grandi dimensioni all'interno della regione, sosteniamo un'opinione che è un po' divergente da quella sostenuta dalla Corte dei Conti. Questo ha degli impatti, in particolare per quanto riguarda le nostre società, su AMO e su SETA, per un aspetto, e all'interno del gruppo AIMAG, in particolare su COIMEPA, UNICOGE e ENTAR, che sono delle partecipate indirette dei comuni e quindi dirette di AIMAG o indirette di AIMAG tramite Synergas. Noi su questo tema, dato che abbiamo ricevuto rilievo come CARP, in realtà essendo la partecipazione e il controllo in AIMAG una partecipazione pubblica, unica tramite il patto del sindacato di tutti i comuni, è un rilievo che vale per Carpi ma in un certo senso vale per tutti. Noi comunque sia su questo tema del controllo abbiamo continuato ad adottare la nostra interpretazione, che è quella per cui AMO rimane una società soggetta a controllo solitario del comune di Modena, mentre SETA rimane una società meramente partecipata dagli enti locali e quindi non soggetta a controllo. Medesimo discorso per le tre che vi ho riepilogato poco fa, che secondo noi sono società meramente partecipate. Nonostante ciò, nonostante abbiamo mantenuto questa linea di interpretazione, siamo andati incontro alla Corte dei Conti facendo cosa? Cercando di andare unitamente, per quanto riguarda AMO e SETA, in particolare AMO, cercando di andare unitamente a Modena e agli altri soci principali a definire gli obiettivi congiuntamente. Questo in realtà è stato fatto da Carpi, Modena e per quanto riguarda AMO, adesso non ricordo chi erano gli altri soci principali, però gli altri soci con quote minori come ad esempio Novi non sono stati coinvolti nella fase preventiva, però siccome gli obiettivi sono stati votati e illustrati nell'assemblea dei soci, anche nel comitato permanente per la mobilità, anche tutte le rappresentanze degli enti locali di piccole dimensioni sono state informate. Quindi diciamo che la cosa più importante per AMO in particolare è stata questa condivisione di obiettivi, per cui sia gli obiettivi gestionali della società, TUEL, sia gli obiettivi di spesa di funzionamento, TUSP, sono stati condivisi quest'anno e sono stati, diciamo, definiti unitariamente. Quindi da quest'anno in poi è stata imboccata una strada per cui ci saranno sostanzialmente degli obiettivi unitari per tutti, stesi in un unico documento e quindi rendicontabili a tutti con un unico tipo di rendicontazione. Diversamente per SETA non si è perseguita la stessa strada, perché per SETA si è continuata a sostenere come vi dicevo, la conformazione di mera partecipata e quindi non essendo soggetta a controllo non c'è il tema. Dopodiché noi ci siamo comunque attivati come comune di Carpi, attenzionando gli altri enti soci principali, attenzionando la società che ha scelto poi di attenzionare gli altri enti soci principali, ma qua c'è un'interlocuzione tutta in divenire, perché dopo che noi abbiamo avviato questo processo, il Comune di Piacenza ha ricevuto un'ulteriore delibera della Corte dei Conti, dove viene nuovamente sviscerato il tema anche con profili differenti, quindi qua ci sarà un aggiornamento l'anno prossimo, perché richiede approfondimenti ulteriori e coinvolge soci anche di grandi dimensioni. Per quanto riguarda invece l'universo AIMAG, che forse ai nostri fini è quello che più ci interessa, ci sono anche qua una serie di rilievi che riguardano sia AIMAG SPA sia le sue controllate e partecipate. Alcuni dei rilievi posti sono di carattere, diciamo, formale, in particolare tutto ciò che riguarda il richiamo della Corte alle sezioni della trasparenza delle società, che in molti casi non erano o pubblicate o completamente implementate. In tutti i casi del gruppo AIMAG in cui c'era questo problema, noi a seguito di un'interlocuzione con la società abbiamo, come vedete nei paragrafi ulteriori, informazioni di ogni società, abbiamo ricevuto da AIMAG la garanzia della creazione in alcuni casi e dell'implementazione in altri, e comunque sia all'arrivo ad essere compliant rispetto alla normativa entro in alcuni casi il 30.04, in altri il 30.06, quindi sul tema della trasparenza siamo abbastanza tranquilli. Analogo discorso sul tema dei rilievi che la Corte ha fatto sugli adeguamenti statutari, perché gli statuti di alcune delle controllate di AIMAG e di AIMAG medesima sono stati attenzionati dalla Corte dei Conti in quanto non perfettamente rispondenti ai requisiti richiesti dal TUS per le società a controllo pubblico. In particolare i temi che sono emersi, ve li riassumo, sono quelli relativi alle caratteristiche della carica di vicepresidente, ai limiti di previsione statutaria relativi al CDA, in particolare il TUS richiede che ci sia la possibilità di nominare un amministratore unico o un consiglio di amministrazione di 3-5 soci, e che poi le conseguenti delibere eventualmente deroganti al principio dell'amministratore unico siano debitamente motivate. Questi sono due dei rilievi principali che sono stati mossi ad AIMAG e alle controllate, poi ce ne sono anche altri. In tutti questi casi noi abbiamo ricevuto anche qua da AIMAG a seguito di interlocuzione la garanzia che nel corso del 2022, e in particolare ricordo il termine del 30.04, ci saranno le relative proposte nelle assemblee, ovviamente con le necessarie prodromiche delibere dei consigli comunali relativamente ad AIMAG, circa gli adeguamenti statutari. Quindi questo sarà un tema che ci interesserà anche l'anno prossimo. Al netto di questi rilievi, i rilievi più, diciamo, impattanti invece erano quelli che prendevano in considerazione profili economico-finanziari o patrimoniali delle società, che hanno riguardato una serie di società, che hanno riguardato in particolare, su tutte quelle più toccate sono state AgriSolar, Sherden Gas Bacino ed Enna Energia. Queste sono state le tre veramente più attenzionate. Perché? Perché in ognuno dei tre casi c'erano uno o più profili richiesti dal TUS ai fini del mantenimento della partecipazione che non risultavano dalle schede, dalle misure, dai bilanci. Ed effettivamente tuttora queste società hanno alcuni parametri che non sono in linea con il TUS. Noi abbiamo deciso di adottare strategie differenziate per ognuna anche in base agli andamenti industriali e soprattutto anche in base a una volontà condivisa con la società capogruppo. In particolare, per quanto riguarda la società Sherden Gas Bacino 24, che è una società, diciamo, è una ATI che era stata costituita alcuni anni fa per la metanizzazione di un bacino in Sardegna, in cui AIMAG si ritrova in realtà suo malgrado con l'1% presente all'interno di questa ATI e all'interno di una vicenda societaria particolarmente complessa, perché l'altro gruppo privato, che era il principale componente, è fallito, quindi ci sono state tante vicissitudini, addirittura fino a quest'anno non c'erano i bilanci approvati. Per quanto riguarda questa partecipazione, noi abbiamo dato indicazione di procedere alla razionalizzazione tramite cessione onerosa, però con la specifica che ci sarà una previa valutazione effettuata prima di tutto da AIMAG e conseguentemente da chi riceverà la relazione di AIMAG, relativa alle eventuali responsabilità contrattuali in cui si incorrerebbe uscendo. Perché questo? Perché fino ad oggi, nei piani precedenti, AIMAG ci ha sempre risposto, in sostanza, noi non usciamo perché facciamo parte di un contratto che imporrebbe delle penali, di fatto, delle responsabilità contrattuali. Dato che la Corte dei Conti, nonostante queste motivazioni, ha continuato ad esperire il rilievo, noi quest'anno abbiamo detto, benissimo, facciamo una valutazione più approfondita sui documenti di gara e sulla contrattualistica in essere, diamo un termine del 30 giugno, chiediamo una relazione sul tema e comunque sia diamo già indicazione alla società della cessione nel rispetto però dei vincoli, quindi ancora non con un termine temporale fisso, diciamo. E questo è quello che riguarda Sherden Gas Bacino, che è l'unica azione di razionalizzazione direttamente prevista per quest'anno. Per quanto riguarda le altre società che vi ho elencato prima, in particolare AgriSolar e Enna Energia, ci siamo sentiti anche concordamente con AIMAG di procedere in diverso senso, nel senso che è stato scelto di indicare un mantenimento senza interventi, ma in realtà poi leggendo le note si può vedere come in ognuna delle due ci siano delle strategie già tracciate. Di fatto, quali sono queste strategie? Sono legate agli andamenti societari. Perché? Perché in entrambi i casi ci sono diversi problemi, ma i problemi principali sono legati per AgriSolar al fatturato, che nel triennio in cui gli è richiesta una media più alta del 1 milione di euro, questa media non c'è. Quindi di fatto questa società ha questo requisito che manca. E per quanto riguarda Enna Energia, da un lato c'è il tema dei dipendenti, che sono in numero inferiore agli amministratori, in particolare 0 contro 1, e il tema dei risultati di esercizio che da quest'anno sono 4 su 5 negativi, e anche questo è un profilo che da TUSP non sarebbe, diciamo, in linea. In entrambi i casi abbiamo scelto di fare cosa? Di chiedere ad AIMAG una previsione sugli andamenti industriali delle società, che ovviamente secondo le previsioni di AIMAG sono andamenti che porterebbero al rispetto dei requisiti, e di valutare anche infrannualmente l'anno prossimo questi andamenti, sia in relazione al bilancio di esercizio 21, sia in relazione al monitoraggio infrannuale 22. Abbiamo già indicato, infatti, nelle ulteriori informazioni di ognuna delle due società che, in caso di mancato rispetto di quanto previsto, quindi di mancato rispetto del trend industriale, sarà cura dell'ente, e quindi di tutti noi enti soci, poi l'anno prossimo, di andare a definire una misura di razionalizzazione che è già stata indicata come possibilità in questo piano. Per quanto riguarda invece il tema dei dipendenti su Enna Energia, che non è strettamente legato all'andamento industriale, AIMAG ha garantito che ci sarà un incremento delle risorse umane di modo da riportare la società in linea con il perimetro TUSP. Per quanto riguarda invece la triade ENTAR, COIMEPA, UNICOGE, che vi menzionavo prima, che ha sostanzialmente in realtà dei profili diversi di criticità, perché sono società che di per sé non hanno problemi di andamento industriale, hanno dei problemi legati al fatto che la Corte ha suggerito, per quanto riguarda il rapporto fra COIMEPA e UNICOGE, data la medesima tipologia di attività svolta, tempo fa la Corte anche quest'anno ha suggerito di procedere ad una sorta di razionalizzazione tramite aggregazione delle due società, che in realtà è già stata una strada percorsa ma non andata a buon fine, perché mentre UNICOGE riguarda un ambito veneto, in particolare la provincia di Verona se non sbaglio, COIMEPA riguarda l'Alto Appennino Modenese, quindi ovviamente queste due società hanno ambiti completamente diversi e peraltro sono composte quasi nella totalità da soci pubblici, che ovviamente esprimono in ragione della propria presenza sul territorio interessi contrastanti. Per cui su queste, come su ENTAR, si è proceduto anche qua a fare cosa? Non a disporre una misura di razionalizzazione, ma a definire nel campo ulteriori informazioni una serie di strategie. In particolare il Comune di Carpi ha evidenziato che si farà parte attiva anche rispetto agli altri soci pubblici per capire se ci siano gli spazi per attuare delle operazioni societarie che potrebbero essere, nel caso di COIMEPA, si è ipotizzato anche tramite AIMAG di arrivare eventualmente ad una fusione con Sinergas, mentre per quanto riguarda UNICOGE in realtà è molto difficile ipotizzare qualcosa, perché la quota di Sinergas è particolarmente bassa, intorno all'8-9%, gli altri soci sono soci prevalentemente pubblici, quindi qua ci sarà un'interlocuzione con i soci, ma dubitiamo di arrivare ad un punto risolutivo. Io penso che questi fossero i principali aspetti da trattare. Se avete domande, sono qua.
Faccio una domanda, poi, ma così, forse non ho capito bene io. Il rilievo della Corte dei Conti è stato fatto solo su Carpi e non su Novi, giusto? Questo, giusto, ho capito bene, ok? Questo perché la Corte dei Conti fa dei rilievi solo sugli enti di una certa dimensione a livello di controllo delle partecipate? Cioè, non capisco bene il motivo per cui il rilievo è stato fatto, dato che comunque si lavora sempre, diciamo, insieme su questi aspetti, e non capivo perché su un ente è stato fatto un rilievo e su Novi no. Così. Grazie.
Allora, io non sono personalmente a conoscenza delle metodologie di controllo della Corte dei Conti, nel senso che non so se ci siano, diciamo, al di sopra di una certa fascia di abitanti dei controlli di routine e al di sotto soltanto, diciamo, ad estrazione, o se invece siano con una metodologia differente. Però di fatto nemmeno a Mirandola è arrivato rilievo, ad esempio, che pure ha una partecipazione in AIMAG piuttosto importante. Il rilievo è arrivato solo a Carpi sia su AIMAG che su tutte le altre. In realtà sulle altre ci sono poi dei rilievi molto simili a Modena, come a Piacenza, come su Timber, che è una società della regione di fatto. Quindi il fatto che sia arrivato solo a Carpi e non a Novi sicuramente è dovuto al fatto che il Comune di Carpi ha delle partecipazioni molto importanti in AIMAG, e anche abbastanza rilevante in altre società come For Modena o Roma. Dopodiché il motivo preciso io non lo conosco, sinceramente non lo conosco, però diciamo che ci siamo mossi unitariamente non solo con noi ma anche con Soliere e Campogalliano, perché di fatto essendo tutti nell'ambito di questo patto di sindacato è difficile che poi gli altri comuni si muovano autonomamente nell'ambito dei rilievi della Corte dei Conti, o meglio, uno ha la possibilità di fare ciò che vuole, però noi perfino con Mirandola, devo dire, a livello tecnico ci siamo coordinati, peraltro in modo molto efficiente, devo dire, e la stessa Mirandola arriverà alle ha steso il piano con noi e arriverà alle medesime conclusioni, quindi io so rispondere al fatto che i piani saranno uguali, non so rispondere al motivo per cui la Corte dei Conti ha deliberato sullo secondo.
Posso aggiungere io, anche se non ricordo non ricordo una delibera della Corte dei Conti sul controllo delle partecipate, però normalmente ci arrivano sempre le delibere delle Corti dei Conti quando iniziano a fare i controlli, e in queste delibere ci ha indicato che come scelgono gli enti, quindi possono comunque essere enti superiori ai 50.000 abitanti oppure enti che hanno comunque dei problemi di disavanzo, insomma c'è comunque un elenco di tipologie di enti che la Corte può individuare. Adesso questo si può cercare e lo posso verificare. Ecco. Aggiungo un'altra cosa, che il comune di Novi di Modena, essendo un comune inferiore ai 15.000 abitanti, ha sì l'obbligo di redigere questo piano della revisione delle società partecipate, ma non ha l'obbligo dei controlli sulle società partecipate, quelli del 147 bis del 22. Quindi Novi è comunque meno soggetto, cioè a meno, diciamo, il rischio è un po' più basso, ecco, di essere controllati dalla Corte dei Conti, perché ha meno obblighi rispetto a un comune con popolazione più grande.
No, Roberta, era così una curiosità per capire un po' Novi rispetto a questi controlli, cioè come fosse posizionato, ma non fare delle ricerche per questa cosa, assolutamente no, cioè, grazie mille però.
Sì, ricordo anch'io che su altre tipologie di controllo effettivamente ci sono i parametri che diceva Roberta, che non ricordo specificamente, però sul tema delle partecipate sinceramente non lo so, dato che noi comunque siamo soggetti sempre a questo controllo, non so qual è il criterio, ma so che noi siamo soggetti.
Ci sono altri interventi di altri consiglieri? Andate un cento casomai?
No, per me no.
Giorgia?
No, per me no.
Ok, allora se siete d'accordo io ringrazierei il dottor Vaccari e passerei al punto seguente dell'ordine del giorno, che direi sia il bilancio prima e poi il DUP. No, prima il DUP e poi il bilancio. Ok, perfetto. Allora passo la parola a Roberta Bussini, grazie.
Mauro, vuoi fare un'introduzione?
Ma sì, giusto, perché diciamo quest'anno ci troviamo di fronte a alcune novità che non abbiamo riscontrato nei bilanci di previsione precedenti, e in particolare quella più evidente che è stata citata anche per chi ha partecipato alla Commissione dell'Unione è chiaramente il fatto che tutti i 5 gli enti, 4 comuni e Terre d'Argine si sono impegnati a coordinarsi e arrivare all'approvazione dei bilanci entro il 31/12/2021. Per noi la novità, sottolineo anche che ha comportato un impegno di lavoro forte anticipato per il nostro ufficio ragioneria, per la dottoressa Mussini in particolare, stiamo tutti ormai arrivando alla meta, e direi che è comunque un aspetto positivo, perché avremo fin da gennaio la possibilità di essere operativi in tutte le attività. E in particolare come Comune di Novi abbiamo deliberato in giunta il 26 di novembre, e quindi diciamo che siamo, per forza di cose, a differenza degli altri anni, nella condizione di redigere un bilancio non avendo ancora conoscenza della finanziaria e in particolare per noi del fatto che contengono oli inagibili. Quindi una prima novità è, diciamo, costruire questo bilancio con una risorsa importante di cui siamo ancora in attesa di avere conferma, ma comunque siamo riusciti nel complesso a garantire la copertura ai servizi che era stata data anche nel 2021. Al tempo stesso permane la situazione di tensione sulla situazione sanitaria, ragione per cui ci sarà in consiglio anche una delibera che rimanda ulteriormente l'aumento dell'IRPEF, questo perché comunque la situazione ancora è in divenire e ultimamente abbiamo segnali negativi. L'ultimo aspetto che volevo un'ulteriore conseguenza del fatto di non avere ancora la legge di bilancio è che non conosciamo, appunto, rispetto al Covid, quali risorse e se ci saranno sono previste per il prossimo anno, per cui è un bilancio che diciamo non ha quella trattazione che aveva in precedenza. Sull'ultimo punto che voglio rilevare, appunto, è la partenza ormai del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che troverete sia nella parte del bilancio relativo agli investimenti, sia in alcune parti in aggiornamento del nostro DUP, in particolare in quelle che sono gli obiettivi operativi. E quindi entra, diciamo, con forza questo elemento di cui cominciamo anche già a fare degli incontri a livello provinciale e che avrà tempi di risposta molto brevi. Quindi diciamo che c'era la necessità comunque di introdurre già nei nostri strumenti di pianificazione anche questi aspetti. Queste, secondo me, le novità più rilevanti. Per un'esposizione più precisa lascio la parola alla dottoressa Mussini.
Mauro, scusa perché non ho sentito proprio mentre parlavi. Puoi ripetere cosa hai detto sull'IRPEF?
Che avremo, come hai visto nella convocazione del Consiglio Comunale, la delibera di spostamento, di proroga della variazione IRPEF che era prevista dalla precedente dal nostro precedente bilancio, dal nostro precedente DUP, e che viene anche aggiornato su questo aspetto, quindi lo troverete come delibera del Consiglio Comunale.
Cioè, quindi viene, se ho capito bene, prorogato l'aumento.
Esatto.
Viene fatto l'aumento.
Esatto. Cioè, si ritiene che sia ancora una situazione economica molto delicata e che quindi sia opportuno ancora aspettare.
Okay. Grazie, scusa Vanna.
Prego.
Condivido lo schermo partendo con la nota di aggiornamento al DUP. Mi sentite?
Sì, grazie.
Chiedo scusa, ma non so come mai è andato in crash, completamente in crash il PC. E niente, provo, anche se non ho il documento sotto mano, ma comunque provo a raccontarvi un attimo il DUP, dopo intanto che il PC si riaccende, poi eventualmente lo vediamo. Ma allora, la nota di aggiornamento al DUP ha modificato il DUP che è stato approvato dal Consiglio Comunale il 30 settembre e nella parte normativa legata alla nota di aggiornamento al DEF, legata alla nota di aggiornamento al DEFR, e poi è stata introdotta una sezione legata al PNRR, nella quale è stato descritto in un modo un po' più dettagliato cos'è il PNRR e sono state elencate le missioni e i componenti del PNRR con anche le risorse messe a disposizione. Quindi diciamo che è stato inserito nella parte strategica del documento, l'aggiornamento al DUP, maggiori informazioni su quello che è il PNRR. Sono state poi, sempre riguardo, rimango sul PNRR, introdotti una serie di obiettivi operativi. Ogni obiettivo operativo corrisponde a un investimento, a un investimento di cui il Comune di Nuovi di Modena potrebbe necessitare, diciamo. E sono stati inseriti come obiettivi operativi, non come obiettivi strategici, perché comunque si tratta dell'ultimo anno di mandato, quindi non aveva avuto senso aggiungere gli obiettivi strategici. Invece, come obiettivi operativi legati a obiettivi strategici, che sono in particolare uno, quello del potenziamento delle infrastrutture legate alla costruzione dei lavori pubblici, e un altro legato anche agli edifici, un altro legato invece alla valorizzazione territoriale nell'indirizzo strategico legato all'ambiente. Scusate, ma non ho il documento, quindi vado un po' a braccio. E quindi abbiamo inserito diversi obiettivi operativi. Questi obiettivi operativi hanno un indicatore, e l'indicatore, diciamo che abbiamo scelto un indicatore abbastanza semplice, che è lo stato di avanzamento. Lo stato di avanzamento con un target, il target è praticamente il progetto, arrivare al progetto. E quindi sono diversi, non so se li avete visti all'interno appunto degli obiettivi del DUP. Poi alla fine degli obiettivi operativi ci sono sempre riportate, è sempre riportata una tabella dove sono descritte, sono diciamo riportate il valore di quello che è all'interno degli obiettivi del gruppo, quindi gli importi. In questo caso è stata creata una seconda tabella dove sono riportati, adesso dovrebbe essere a pagina 196, che comunque le pagine segnata, che lì sono riportate le risorse necessarie e quanto valgono questi interventi di PNRR. In fondo, alla fine, sempre delle note di aggiornamento al DUP, sono stati riportati nuovamente nel dettaglio tutti questi investimenti con il cronoprogramma e l'importo, quindi il cronoprogramma di suddivisione nei due anni in particolare e l'importo complessivo. Questo è a pagina 242. Quindi diciamo che è stato inserito questo elemento in più che prima non c'era. Oltre a questo abbiamo, come sempre, invece aggiornato le opere in corso, sono stati aggiornati ovviamente i dati di bilancio, quanto è stato predisposto il nuovo bilancio di previsione. Sono stati aggiornati i dati relativi al personale, sono state riportate all'interno della nota di aggiornamento al DUC gli strumenti di programmazione 2022-2023 per quanto riguarda il programma biennale, o 2022-2024 per quanto riguarda il programma triennale delle opere pubbliche, e il piano delle alienazioni, che comunque il Comune di Nuovi di Modena non ha nulla, per cui in ogni caso si riporta l'elenco degli incarichi 2022-2024 e poi anche il richiamo al fabbisogno del personale, che non è però riportato all'interno del gruppo, ma è comunque riportata la data della delibera di giunta che l'ha approvato, che è sempre il 26 di novembre, quando sono stati approvati anche dalla giunta la nota di aggiornamento al DUP e gli schemi del bilancio. E direi che altre cose riguardo alla nota di aggiornamento al DUP non ce ne sono, insomma, altre novità, sono per lo più queste.
Roberta, ti chiedo se ho capito bene, quindi sono stati inseriti dei nuovi obiettivi operativi con nuovi indicatori, però tutti gli altri obiettivi strategici, operativi e relativi indicatori, diciamo che sono fermi a quelli che abbiamo già, che sono già stati discussi.
Sì, sono gli stessi e sono anche, non abbiamo cambiato nulla, non li abbiamo toccati, quindi sono quelli aggiornati con il 2022.
Già presentato.
Esatto, sono invece stati, ecco questo non l'ho detto, aggiornati gli obiettivi delle società. Quelli sono stati aggiornati rispetto a quello che era il DUP 2022, abbiamo riportato, se andate a vedere, gli obiettivi aggiornati. Gli obiettivi che abbiamo introdotto li trovate a pagina, cioè dovrebbero essere a pagina 136, 143 e pagina 166.
Sì, comunque le pagine che hai detto tu, 196 e 242, ci sono proprio i due specchietti, uno in sintesi e uno in dettaglio, relativi al PNR. Il computer come va? Da segni di vita?
Io, se volete, posso continuare con il bilancio. Il computer si è acceso, ma non lo vedo molto brillante. Ne ho un altro, però. Al limite, non lo so, Mauro, se vuoi, limite con le... Adesso vediamo se ce la fa. Poi io posso parlare, la nota integrativa per me non è un problema perché ce l'ho comunque sotto mano, cartacea. Il problema è che non riesco ovviamente a proiettarla.
Posso provare?
Ma caso mai,
posso provare,
se Fabri...
posso provare,
cioè,
a condividerla io?
Ce l'hai comoda la nota?
Sì, provo a condividerla io.
O provi a condividerla oppure ce la mandi anche per email, perché adesso io tutti i documenti non ce li ho.
Ah, ma provo a vedere se riusciamo.
Ma possiamo provare a aprire noi.
Allora, un attimo.
Scusa, ma la prossima volta preparo due PC. Così evitiamo.
Arrivo, eh.
Mi sto collegando anch'io, può essere che riesca, però.
Proviamo così?
Sì. Proviamo. Adesso forse ci riesco in più, ma andiamo in questo modo, visto che l'hai già aperto. Allora, io partirei a pagina 7. Mi sentite?
Sì, sì, sì.
Allora, pagina 7, arriviamo subito. Ecco, forse prima è meglio fare una premessa che comunque ha già fatto anche l'assessore Fabri, che è quella che per noi, per Novi, io non ricordo, quando appunto sono qui a Novi, di aver mai approvato il bilancio entro la fine dell'anno precedente. E pertanto tutta la normativa che vi trovate anche nella nota integrativa e fa riferimento a quello che è in vigore nel 2021. Quindi si fa, rispetto a quello che erano gli anni passati, si fa spesso anche riferimento a situazioni che sono legate ancora al 2021, anche all'assestato 2021. Quindi diciamo che non ci sono tantissime novità, tante novità rispetto, dal punto di vista normativo, a quello che abbiamo visto in questi mesi nelle varie variazioni di bilancio, comunque anche in fase di previsione 2021. Allora, pagina 7, abbiamo gli equilibri. Gli equilibri di parte corrente. Allora, gli equilibri di parte corrente, vi leggo la previsione 2022, sono date da un fondo pluriennale vincolato in entrata di 16.000 euro, che è legato ai bando residenti, poi a entrate del titolo primo, che sono le entrate tributarie, per 5.307.000, rotondo che velocizzo, trasferimenti correnti pari a 1.207.000, entrate extra tributarie pari a circa 1.091.000 e un utilizzo di avanzo di amministrazione accantonato e vincolato presunto pari a 615.112,37. Inoltre applichiamo oneri di urbanizzazione alla parte corrente. Anche questa è una novità. Gli oneri di urbanizzazione complessivamente sono 180.000, ne applichiamo circa il 26%, che sono 47.400 euro alla parte corrente. Abbiamo la spesa corrente che vale, il titolo primo, 7.575.000 circa, e il titolo quarto, rimborso prestiti, che vale circa 710.000 euro. Il titolo quarto dei rimborsi prestiti è in riduzione. È in riduzione perché in questi anni sono scaduti dei mutui e dei broker, stanno scadendo, quindi si sta riducendo, nonostante nell'esercizio 2021 sia stato, diciamo, costituito un nuovo debito per 1.200.000 euro. Andiamo a pagina 8 e qui vediamo qual è l'equilibrio in parte capitale. In parte capitale abbiamo circa 217.000 euro di fondo pluriennale vincolato in entrata. Abbiamo entrate al titolo quarto per 11.731.000 euro, avanzo di amministrazione vincolato presunto per circa 95.000 euro e poi minori oneri di urbanizzazione per 47.4 che vanno a finanziare, come abbiamo visto prima, la parte corrente. Il titolo secondo della spesa è quindi pari a 11.996.000 euro circa. Andiamo, dopo se avete delle domande io magari certe tabelle le salto perché evitiamo così delle duplicazioni. Possiamo andare a pagina 10 dove abbiamo le entrate tributarie nel dettaglio, la seconda tabella, la tabella 2.3. Delle entrate tributarie noi vediamo che l'IMU incrementa. L'IMU gettito, l'IMU incrementa rispetto all'assestato 2021 di 120.000 euro e a bilancio abbiamo iscritto 2.230.000. Questo perché a normativa attuale non è prevista l'esenzione dell'IMU per gli immobili inagibili. Quindi il Comune ha comunque previsto, l'ente ha previsto un aumento del gettito dell'IMU, che comunque c'era stato anche nel 2019, nel 2020, nonostante la situazione Covid, e che vedremo a fine esercizio 2021 se, come ipotizzato, ci sarà anche nel 2021. Quindi nel 2020 il Comune di Novi di Modena ha avuto un aumento dell'IMU, non una riduzione, proprio perché stanno tornando agibili degli immobili che iniziano a pagare mentre prima non pagavano. Abbiamo anche un aumento del recupero evasione IMU TASI che è pari a 352.500 nel 2022 contro i 202.500 del 2021. Questo aumento di 150.000 euro è un aumento possibile in quanto negli ultimi anni anche per il Covid c'è stato un rallentamento nel recupero evasione, proprio per non incidere troppo. Purtroppo in fase di previsione, proprio perché non abbiamo l'inagibile, abbiamo dovuto prevedere un importo più alto nel 2022. Poi abbiamo l'addizionale comunale IRPEF, che se vedete è in linea con il 2021. Nel 2021 in realtà, allora, nel 2020 avevamo 696.000 euro perché avevamo delle sopravvenienze attive, in quanto i residui erano molto bassi, quando i residui devono essere circa il 70% di quella che è complessivamente l'addizionale. A previsione 2021 l'avevamo ridotta a 614, l'avevamo iscritta a 614 senza le sopravvenienze. E anche ridotta per il Covid, perché avevamo anche iscritto 50.000 euro di risorse Covid. Con l'ultima variazione è stata portata di bilancio del 2021 a 629.000, che è il gettito effettivo stimato per il Comune di Novi, in quanto abbiamo fatto, dalle analisi effettuate sugli incassi, non c'era, nell'ultima analisi fatta, una riduzione dell'incasso dell'addizionale. E quindi nel 2022 abbiamo confermato quello che è, diciamo, l'incasso ordinario del Comune con l'aliquota al 5%. Come diceva prima l'assessore, è stato spostato il 2023, dal 2023 l'incremento dell'aliquota dal 5 al 7% e l'aumento dell'esenzione, che oggi è 8.000, da 8.000 a 10.000 euro. Quindi nel 2022 abbiamo ancora l'aliquota al 5. E infatti, se vedete a fianco, nella previsione 2023, vi trovate un importo incrementato che pare 862.000 euro. La struttura dell'IMU rimane la stessa che era stata modificata già con la legge di bilancio del 2020. Non leggo tutte le pagine delle varie normative che comunque hanno toccato anche nel 2021 l'IMU. A pagina 14 abbiamo nuovamente le aliquote che sono rimaste invariate, quindi vi trovate a pagina 14 le aliquote IMU che valgono anche nel 2022 e 2024. A pagina 15 nuovamente abbiamo nella prima tabella la previsione dell'IMU suddivisa in gettito di competenze e sopravvenienze. Ogni anno abbiamo anche delle sopravvenienze che sono entrate riferite all'anno, in particolare all'anno passato, senza aver emesso degli avvisi. Quindi nel 2022 il gettito sarà previsto 2.154 più 76.000 euro di sopravvenienze. Sempre a pagina 15 abbiamo il recupero evasione con sotto l'FCDE corrispondente. Come sapete, per quanto riguarda il recupero evasione, vengono iscritti a bilancio gli avvisi notificati, emessi e notificati. Pertanto non è certo che poi questi avvisi verranno pagati e quindi è necessario creare un accantonamento a bilancio del fondo crediti di dubbia esigibilità. In questo caso abbiamo 352.005 di recupero evasione tra IMU e TASI e 151.149,50 di fondo di importo in spesa accantonato al fondo credito. Poi abbiamo la TARI a pagina successiva dove si racconta anche quello che sono state le agevolazioni nel 2021. Che l'ente ha deciso di dare alle utenze domestiche e non domestiche per la TARI, di cui una parte anche finanziata da un finanziamento specifico del 2021. Poi a pagina 18 di nuovo parliamo dell'addizionale comunale IRPEF e in sostanza si riporta quello che vi ho detto prima. Che è stata sospesa l'aumento nel 2022 e però verrà deliberato a partire dal 2020. Abbiamo il Fondo di Solidarietà Comunale a pagina 19 che incrementa rispetto al 2021 in quanto vengono aumentate le risorse per i servizi sociali, in particolare da destinare agli servizi sociali e ai nidi. Chiedo scusa. Quindi si passa da un fondo di solidarietà di 2.055 a un fondo di solidarietà di 2.086 circa, di cui vincolati per sociale e nidi 36.514 nel 2021, 64.749 nel 2022. Vincolati, più che vincolati, diciamo messi a disposizione dalle risorse aggiunte per queste tipologie. Poi il vincolo non è detto perché dipende poi l'ente col fabbisogno standard, a che livello arriva, dipende da tutta una serie di parametri. Però abbiamo appunto risorse maggiori. Canone unico patrimoniale. Anche qui si racconta anche un po' delle esenzioni e i trasferimenti che sono stati dati nel 2021 e poi si vede la previsione del 2022. La previsione del 2022 è la previsione piena, è la previsione che era stata diciamo ipotizzata già del canone unico anche nel 2021, inizio anno, ma era poi stata ridotta di una quota in quanto avevamo 50.000 euro di fondo funzioni fondamentali legate al Covid iscritto bilancio, quando oggi in questo bilancio non ci sono entrate Covid e vedremo, abbiamo solo una spesa Covid che è la spesa per in parte corrente per le pulizie finanziata in questo momento da avanzo vincolato presunto che era stato vincolato nelle variazioni di bilancio del 2021. Quindi il canone unico nel 2022 vale 68.500, più alto del 2021, perché nel 2021 è 56.953, ma ci sono tutte le esenzioni che ci versa, che ci dà lo Stato. A pagina 22 e 23 abbiamo la tabella con quelli che sono i trasferimenti correnti. Vediamo un attimo che trasferimenti abbiamo nel 2022. Abbiamo recupero evasione con l'Agenzia delle Entrate per 40.000 euro. Poi abbiamo tutta una serie di trasferimenti che sono i 106.000 di minor gettito IMU anni precedenti, 9.000, i 33.000 dell'addizionale IRPEF. Che sono trasferimenti, diciamo, ormai consolidati negli anni. Si ripropongono tutti gli anni perché sono trasferimenti compensativi di tributi che sono state comunque di situazioni in cui ci avevano ridotto l'IMU o l'addizionale, insomma, di cambiamenti legislativi per cui c'erano state riconosciute delle entrate compensative da parte dello Stato. E poi abbiamo altre entrate specifica destinazione per 65.780. Come trasferimenti della Regione abbiamo ancora i trasferimenti per il sisma del 2012 legato ex CAS, e di questo abbiamo ancora gli 80.000 euro perché non è ancora stata chiusa la rendicontazione complessiva dei introiti ex cassa da partire dal 2012. Noi dalla chiusura di questa rendicontazione ci aspettiamo 80.000 euro in più a bilancio, in quanto negli anni erano stati cancellati dei residui attivi. Poi abbiamo 14.300 i trasferimenti della Regione specifica destinazione, trasferimenti da comuni, unione di comuni 19.500, dalla provincia 500 e da altre amministrazioni locali 46.000. Da famiglie abbiamo sempre la restituzione degli ex CAS ancora in essere, insomma, quelli che comunque diamo ancora, ma che poi nel momento in cui magari successivo all'erogazione cambiano le condizioni, quindi loro ce li devono restituire per 18.000 euro. Sponsorizzazioni di imprese 2.200 euro. Un trasferimento di compensazione ambientale che ci viene da AIMAR ma è deliberato da APERSI di 27.000 euro, altri trasferimenti da imprese 15.589.000 euro e il trasferimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, il solito contributo che storicamente ormai ci va tutti gli anni per le attività culturali di 50.000 euro. A pagina 24 abbiamo l'elenco delle IMU immobili inagibili che ci sono stati riconosciuti negli anni passati. Ovviamente nel 2022 non abbiamo nulla al momento, con la normativa vigente. Poi abbiamo il dettaglio di quello che è l'attività di accertamento dell'evasione fiscale, la nostra compartecipazione, e vediamo i 40.000 euro che abbiamo letto. E poi abbiamo degli ulteriori dettagli, una descrizione di quello che sono i vari trasferimenti. A pagina 26-27 vediamo invece le entrate nostre, le nostre entrate extratributarie, da dove provengono. Abbiamo proventi di servizi cimiteriali pari a 61.000 euro, proventi fotovoltaico 25.000 euro, diritti di segreteria, istruttoria, ricerche e misura 43.140, carta di identità elettronica 30.000, luci votive 56.005, concessioni cimiteriali 142.000 euro, canone unico che l'abbiamo visto anche prima ma sta all'interno del titolo terzo 68.500 euro, canone d'uso delle reti con AIMAG e BIAIM che ci versa AIMAG e AESRT DAS pari a 188.800 euro, fitti attivi in generale 26.700 euro, 100 euro di interessi attivi che in realtà sono quelli sempre veramente molto meno. utili e dividendi delle società partecipate che sono, che si tratta di AIMAG, è stato confermato l'importo del 2021 riferito agli utili del 2020, pari a 368.264 euro. Indennizzi di assicurazione è un giro contabile, nel senso che se qualche privato crea dei danni all'ente, ci dà il rimborso, poi noi provvediamo a ripristinare i danni causati dal soggetto terzo. 10.000 euro azioni di surroga nei confronti di terzi, si tratta ancora di quell'importo che era stato iscritto anche nel 2021, ma poi non impegnato, non accertato, per il fondo demolizioni immobili abusivi. Poi abbiamo rimborsi diversi per 46.446,20. Andiamo a pagina 29, dove vediamo la spesa corrente. La spesa corrente, come abbiamo già anche in realtà visto prima, è pari a 7.575.000 euro circa, allo sempre del 2022, il titolo primo, con uno scostamento rispetto al preventivo 2021 di 183.000 euro e rispetto all'assestato 2021 di meno 976.000 euro. Ovviamente l'assestato risente anche delle risorse Covid e di altre operazioni che comunque sono all'interno dell'assestato. Quindi il dato più significativo di confronto è quello con il preventivo 2021. Per quanto riguarda invece il titolo quarto, rimborso prestiti, abbiamo iscritto 710.025 contro un 864.360.150 di preventivo e poi un 834.355 di assestato, perché è slittato avanti la stipula dei nuovi mutui, semplicemente per quello si è un po' ridotta la rata di ammortamento mutui, la quota capitale dei mutui è in assestato rispetto al preventivo. Comunque rispetto al preventivo si ha una riduzione. Preventivo 2022 si riduce rispetto al preventivo 2021 al titolo quarto della spesa per 151.000 euro. Complessivamente il 2022 è superiore al preventivo 2021 di 32.000 euro circa. Nella tabella successiva trovate bilancio, la spesa, titolo primo, titolo quarto, suddivise per missioni e programma, quindi si vede quali sono un po' le missioni in programma, i programmi nei quali si effettuano le varie spese o trasferimenti iscritti nel bilancio. Scusate. A pagina 31 vediamo i trasferimenti ancora per il sisma e abbiamo i 690.000 contributi ex cassa in spesa, qua parliamo della spesa. In entrata abbiamo le due voci, una voce della regione e un'altra voce dai privati, e poi abbiamo ancora il contributo trasloco, che però non abbiamo visto in entrata perché è finanziato da avanzo, è ancora un importo del 2016 molto alto che ci è stato erogato, quindi confluisce sempre in avanzo vincolato presunto e viene replicato nei bilanci degli anni successivi. Qui abbiamo la spesa a titolo primo suddivisa per macro aggregato, quindi vediamo che il macro aggregato 1, che è reddito da lavoro dipendente, per quanto riguarda il preventivo 2022 vale 1.064.000 circa, con un aumento rispetto al preventivo 2021 di circa 170.000 euro. Imposte e tasse 137.710 con un aumento di 13.762. Poi macro aggregato 3, acquisto di beni e servizi 1.834.000 circa contro 1.872.000 del preventivo 2021, quindi con una riduzione di circa 37.000 euro. Trasferimenti correnti, qua sono ricompresi anche trasferimenti all'Unione delle Terre d'Argine, 4.049.000 contro 4.067.000 del 2021. con un meno 18.954. Interessi passivi, abbiamo più interessi rispetto al 2020, rimborsi e post correttive delle entrate, abbiamo iscritto 50.000 euro contro 45.000 iscritti nel 2021, fase di previsione. E altre spese correnti 360.437 contro 311.690 iscritti in fase di previsione. Nella rimborsi e spese correttive delle entrate, a pagina 32 abbiamo l'elenco delle tipologie di spese che sono iscritte appunto in questo macro aggregato, tra cui l'IVA commerciale, tra cui i premi assicurativi e gli stanziamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità e altri. Vado avanti, una pagina 35, trovate 34 e 35, tutti i conteggi per calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che non mi soffermo, e anche a pagina 36. E poi a pagina 37, una volta che si calcolano nelle pagine precedenti le percentuali, si applicano quelle percentuali di insoluto o di riscosso, la percentuale di insoluto è quella che genera il fondo, alle varie tipologie di entrate a quali si applica, che richiedono il fondo credito di esigibilità, che sono sostanzialmente il recupero evasione IMU e TASI, e le entrate cimiteriali, che anche quelle vengono fatturate, quindi l'importo viene iscritto a bilancio nel momento dell'emissione della fattura, o comunque della bollettina, della bolletta o del documento che viene richiesto, quindi viene iscritto per competenza e quindi può avere poi degli importi che non verranno riscossi e quindi sono coperti dal fondo crediti di esigibilità, che complessivamente è pari a 151.800, sono in realtà non abbiamo fatto messo più alto perché sarebbe 151.100, abbiamo un importo minimo, complessivamente sarebbe 151.875, invece abbiamo iscritto bilancio 170.000, lo trovate a pagina 37 nell'ultima tabella. Questo accantonamento ricomprende anche sempre quel rimborso demolizioni fondo immobili abusivi per 10.000 euro. Quindi il fondo crediti dubbia esigibilità per le nostre entrate, diciamo, ordinarie è 160.000 e si ripete anche negli anni 2023-2024. Nel 2022 abbiamo questi 10.000 euro in più perché li abbiamo iscritti in entrata, ma visto che sono un'entrata molto molto dubbia, li abbiamo riscritti anche tutti in spesa. Abbiamo pagina 38 gli altri accantonamenti diversi dall'FCDE e nella parte descrittiva si descrive anche quali sono gli accantonamenti che sono all'interno del bilancio dell'avanzo e poi invece nella tabella sotto quindi la descrizione di quelli anche all'interno dell'avanzo e poi invece la tabella sotto quelli che sono stati iscritti all'interno del bilancio del 2022. Quindi abbiamo 3.000 euro per fondo rischi contenzioso, 11.000 euro per fondo aumento contrattuale personale dipendente, 697.000 euro fondo indennità di fine mandato del sindaco, 8.740 euro fondo accantonamento prudenziale indennità degli amministratori, per un totale di 23.437 nel 2022. Il fondo di riserva iscritto bilancio, lo trovate a pagina 39, è pari a 60.000 euro tutti e tre gli anni ed è per il 2022 lo 0,79% della spesa corrente e rimane entro i limiti minimo e massimo che sono rispettivamente 0,30% e 2%. È previsto anche un fondo di cassa pari a 42.000 euro, che è lo 0,22% delle spese finali di cassa. L'importo minimo è 0,20, quindi è superiore al minimo. Proseguiamo a pagina 41, pagina 40 abbiamo tutta la parte, diciamo, descrittiva di quello che è anche un po' la storia di quello che è successo negli anni passati, delle sospensioni, eccetera. A pagina 41 vediamo l'evoluzione dell'indebitamento, quindi vediamo che a inizi, per esempio, l'assestato 2021, il debito residuo era 3.915.000 circa, e sono stati stipulati effettivamente nuovi prestiti per 1.200.000, e nel 2021 viene rimborsato quota capitale titolo quarto per 834.000 euro. Quindi alla fine del 2021 ci troveremo con un debito residuo pari a 4.281.297,05, pari a 424,87 per abitante, se vedete conteggiati gli abitanti in 10.077. Se vedete, già in fase di previsione 2022, non essendo comunque previsto dell'indebitamento e continuando a pagare tutte le quote in conto capitale dei mutui in essere, a fine 2022 il debito residuo torna a calare a 3.571.000 euro, che è praticamente già un po' più basso di quello che era consuntivo 2020. Previsione 2023 2.937.000 circa, previsione 2024 2.445.000. Quindi nel 2022 debito medio per abitante 354,41. Previsione 2024, 242,66. Nella parte bassa della pagina vedete il solito grafico, sempre dal 2011, anche se insomma, gli anni iniziano a essere molti, però è interessante vedere l'evoluzione che ha avuto nel tempo. A pagina 42 trovate una prima tabella dove sono riportati le quote capitale, quote interesse degli importi da restituire dei mutui che sono state sospese negli anni per il sisma e nel 2020 anche per il Covid, ma sempre ma utilizzando la norma sisma, e che saranno da pagare nei prossimi anni. Quindi ogni anno ha la sua quota che deve essere pagata di quello che è stato sospeso negli anni precedenti, per un totale ancora di 1.187.000 circa. Poi abbiamo nella tabella sotto la quota capitale più la quota di interessi, che per il 2022 è pari a 788.815, e il limite dell'indebitamento, che nella previsione 2022, lo trovate a pagina 43, è 0,885%. 0,885%. Il limite oltre il quale non si può fare nuovo debito è il 10%, quindi noi siamo molto al di sotto. Pagina 44 sono riportate le entrate e le spese non ricorrenti, dove abbiamo anche del sisma, su cui comunque non mi soffermo. Vediamo invece a pagina 45 l'avanzo presunto e poi l'importo che è stato applicato dell'avanzo presunto. Allora, l'avanzo presunto l'avanzo a fine 2020 era pari complessivamente a 5.355.396,68. In questa stima si prevede un avanzo a fine 2021 di 3.943.533,42. Questo conteggio prevede tutti gli accertamenti già effettuati nel 2021, alla data in cui erano un po' prima della data di approvazione degli schemi, e una stima di quello che rispetto alla data in cui sono stati, diciamo, presi gli accertamenti e gli impegni, si stimava di arrivare ad accertare e impegnare fino. Di questo importo di avanzo presunto, 3.943, la parte accantonata è pari a 1.281.946,66. La parte accantonata tiene conto di quello che era accantonato nell'avanzo 2020, a cui si aggiungono i fondi previsti nel bilancio per 2021. Quindi i fondi che sono nel bilancio 2021 sono già stati aggiunti in questo avanzo presunto accantonato. Poi abbiamo l'avanzo vincolato con le varie tipologie, vincolato da leggi, vincolato da trasferimenti, vincolato da contrazioni mutui, vincolato dall'ente, che complessivamente pari a 2.050.478,82. Anche qui abbiamo l'avanzo che era stato, abbiamo dell'avanzo nuovo presunto, di cui una parte era stato accantonato nei fondi del bilancio 2021, anche per gli investimenti, che erano stati importi tolti dall'investimento per accantonarlo, per poi vincolarlo a fine anno, e altri che invece, comunque, soprattutto nei trasferimenti, si è stimato che non verranno spesi. Totale destinato agli investimenti, sempre presunto, 17.718, parte disponibile presunta, 593.389,89. Di questo abbiamo applicato 640.022,78 di avanzo vincolato. Quando l'avanzo, e poi a questo è necessario aggiungere, perché in questo prospetto non viene riportato, l'avanzo accantonato. Quindi oltre a quello è stato applicato avanzo accantonato per 70.456. E quindi arriviamo a quell'importo, all'importo complessivo di, che era pagina 6, che non ero soffermata, di 710.478,78. A pagina 46 c'è la descrizione di tutto l'avanzo accantonato e vincolato e applicato. Ve la leggo perché credo che questa sia abbastanza importante. Abbiamo avanzo accantonato applicato per 12.456 per l'indennità di fine mandato del sindaco, 58.000 euro per il rinnovo contratto del personale dipendente. Poi come vincolato abbiamo i 50.000 euro che abbiamo visto prima, e dei trasferimenti dalla regione per traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazione dichiarati totalmente inagibili a seguito del sisma 2012. Poi vincolati dall'ente, scusatemi, abbiamo 150.854 euro di importo vincolato per il pagamento delle rate mutui cassa deposito prestiti sospese a seguito del sisma 2012. Ecco, questo è un accantonamento che era di 580.000 euro, che è già da diversi anni presente nell'avanzo dell'ente, che non era mai stato utilizzato perché con l'IMU inagibile si sceglieva, insomma, di utilizzare quella, essendo comunque una risorsa sisma, per pagare le rate dei mutui, ma quest'anno, non avendo a disposizione questa risorsa, si è proprio scelto di applicare la quota corrispondente a quelli che sono il pagamento delle rate dei mutui sospesi da pagare nel 2022. Quindi quello che si pagherà nel 2022 per i mutui che sono stati sospesi, non lo finanziamo con le risorse ordinarie del bilancio, ma lo finanziamo con avanzo vincolato applicato presunto. Questo avanzo comunque già presente nell'avanzo 2020. Poi abbiamo anche un'altra posta che viene, diciamo, in aiuto al bilancio, che sono i 160.000 euro di un importo vincolato che era più alto, 170.000, adesso non lo ricordo, comunque forse ce l'ho scritto, comunque un importo più alto di FCDE che a consuntivo 2019-2020 è stato liberato. Cioè noi avevamo un importo di FCDE molto alto rispetto a quelli che erano rimasti i crediti a bilancio, in quanto negli ultimi tre consuntivi avevamo cancellato i residui oltre i tre anni. quindi del recupero evasione e IMU e TASI in particolare. Effettuando questa operazione di cancellazione dei residui attivi, si era venuta a liberare una quota di FCDE che invece di mettere a disposizione del bilancio, quindi di liberare completamente, si è scelto di tenerla accantonata per salvaguardare i vari bilanci degli anni futuri. E quest'anno appunto è il primo anno che viene utilizzata questa quota per 160.000 euro. 24.000 euro destinati ai contributi per l'occupazione non assegnati nel 2021, quindi questi già sono contributi già previsti nel 2021 non assegnati e vengono riproposti. 70.000 euro, anche questi erano già finanziati e vengono riproposti nel 2022, destinati dall'ente a incentivare la residenza nel territorio comunale, ex bando residenti. 10.802,37 che era la quota residua di quel fondo di partenza che l'ente aveva creato nel 2020 con risorse proprie, anche sospendendo le rate dei mutui per finanziare spese agevolazioni Covid, e aveva finanziato sia la Tari che dei contributi per le attività economiche. Abbiamo un residuo di cui è stato riutilizzato anche nel 2021 per le agevolazioni Tari, e adesso abbiamo un importo residuo di 10.802,37 che viene applicato appunto sempre per le attività economiche. 20.000 euro destinati all'amianto sono importi residui degli anni passati che possiamo comunque riportare. Poi abbiamo 10.000 euro fondo demolizioni e 48.000 euro che vi dicevo, sono i 48.000 euro uniche spese Covid iscritte nel bilancio di previsione per le pulizie che sono finanziate da avanzo vincolato presunto per lei. Poi invece in parte investimenti abbiamo 788 euro di risorse sisma che le riapplichiamo, poi altri 50.000 euro e altri 94.578,40 euro che sono investimenti iscritti nel bilancio 2021 ma che si era già a conoscenza che non si sarebbero stati affidati e pertanto nelle variazioni di bilancio precedenti del 2021 erano stati accantonati in fondi proprio per poterli poi ripresentare e riscrivere sul bilancio del 2022. Poi a pagina 47 abbiamo le risorse con cui sono finanziate. Partiamo con la parte investimenti, passiamo alla parte investimenti. E abbiamo le risorse con cui viene finanziata la parte investimenti. Sono sempre per il 2022. 132.600 euro di oneri di urbanizzazione, che complessivamente sono 180.000, ma 40, una quota viene destinata appunto alla parte corrente, 38.008 di diritti di superficie sempre della casa protetta, 10.000 euro di concessioni cimiteriali, 4.912.600 di contributi dallo Stato, 67.000 contributi dalla Regione, 6.250.679,54 contributi Regione Sisma, 272.000 euro contributi Fondazione Emilia Romagna, 788 e 94.578 avanzo presunto dell'ente e FPV entrata per 217.112,21, totale 11.996.158,16. Dopodiché abbiamo l'elenco degli investimenti a pagina 47, 48, 48. Non vi leggo, però qui una nota che è questa. Allora, nella parte, diciamo, a pagina 48 c'è un primo totale parziale e diciamo che questi sono un po' gli interventi che vengono riproposti un po' tutti gli anni, gli interventi più legati alle manutenzioni straordinarie. All'interno di questi interventi trovate degli importi finanziati dai contributi dello Stato. Allora, alcuni ci sono stati effettivamente riconosciuti, altri sono stati richiesti e non sono stati ancora riconosciuti e altri non ancora richiesti. Per esempio, abbiamo notizie di questi giorni che i contributi nell'ID 4 che abbiamo contributo dello Stato 21.000 più l'ID 5 manutenzione straordinaria scuole medie, B5 manutenzione straordinaria scuole elementari, 21 più 34, ci hanno riconosciuto oggi, cioè qualche giorno fa, 55.000 euro di una richiesta che avevamo fatto a fine 2020, se non ricordo male, e che comunque avevano aggiunto risorse PNRR, adesso stanno scorrendo le graduatorie e quindi può essere che gli importi richiesti e prima non assegnati adesso ci possono arrivare, come per esempio questo. Abbiamo invece per esempio negli incarichi tecnici 115.000 euro, qui ci sono delle risorse disponibili da poter chiedere, quindi all'inizio del 2022 faremo le opportune richieste. Quando vengono chiesti questi contributi ci viene sempre, noi dobbiamo comunque certificare che siano presenti in uno strumento di programmazione, quindi è necessario che siano o nel bilancio oppure nel DUC. Infatti, come avete visto, tutta una serie di investimenti saranno candidati al PNRR sono stati inseriti nel DUC, perché è uno strumento di programmazione, quindi nel momento in cui ci candideremo potremo sostenere che appunto l'importo è previsto negli strumenti di programmazione. Abbiamo però, sempre nella seconda parte, sempre bianca, che sono investimenti nostri, con risorse nostre, inserito anche qui degli investimenti finanziati dallo Stato non riconosciuti e non richiesti ancora. Li abbiamo inseriti anche nel bilancio perché erano interventi già riportati nel bilancio precedente 2021-2023, inseriti come variazioni, e quindi abbiamo pensato di riproporli anche perché abbiamo già degli studi di fattibilità, abbiamo già delle situazioni diciamo, che ci consentono di poter averli ancora più pronti rispetto a quelli del PNRR. Comunque totale, con questi contributi, con questi investimenti che al momento non sono finanziati, perché appunto saranno finanziati potenzialmente da contributi dello Stato, arriviamo a 5.255.578,40 di investimenti propri. Poi ci aggiungiamo quelli dell'Unione, non dobbiamo dare nulla in quanto si finanzia con il proprio avanzo gli investimenti di Novi. Abbiamo invece investimenti per il sisma pari a 6.523.467,55 nel 2022, più l'FPV, e per un totale di titolo 2 della spesa 11.996.158,16. Nella pagina successiva abbiamo l'elenco delle partecipazioni, quindi qua si conclude la parte, diciamo, degli investimenti. Pagina 50 e 51 abbiamo l'elenco delle partecipazioni nei vari organismi, non solo società in questo caso, ma anche enti partecipati, la tabella classica che viene riportata tutti gli anni. E poi abbiamo il pareggio di bilancio, pagina 53, e i limiti di spesa che al momento non sono più, diciamo, richiesti. E il programma, il richiamo, nell'ultima pagina, al programma degli incarichi di collaborazione autonoma, il cui elenco viene riportato all'interno del documento unico di programmazione, note di aggiornamento, nella parte della programmazione, e che il limite massimo del 3% è stabilito all'interno della delibera di approvazione del bilancio di previsione. Io ho concluso l'esposizione. Sono a disposizione per qualsiasi domanda.
Ma intanto, se gli altri vogliono pensare a una domanda, faccio una domanda io, ma di ordine, diciamo, molto generale. Insomma, dopo penso parecchi anni sono stati applicati oneri di urbanizzazione alla parte corrente. Non ricordo l'ultima volta, credo che sia alcuni anni, insomma, che non si fa. Volevo sapere un po' così la difficoltà. La dico così, nel raggiungere l'equilibrio di parte corrente, o comunque essere dovuti ricorrere a questa applicazione, volevo sapere se c'è in particolare motivo, da che cosa di peso, cioè forse perché ho visto che comunque il trend delle entrate mi sembra comunque buono, dei gettiti in aumento. Adesso Roberta si era soffermata sull'IMU. Volevo insomma sapere un po' da che cosa era dipeso, forse dal mancato ingresso del riconoscimento dell'IMU inagibili che come hai detto, insomma, quest'anno non è stato previsto. Grazie.
Rispondo io poi se vuole, altrimenti se vuole fare, risponde l'assessore. Vado io. Allora, sì, diciamo che il livello della spesa si è mantenuto su quello che era la previsione del 2021. E la previsione del 2021 però conteneva nelle entrate il trasferimento per l'inagibile. E questo trasferimento è comunque un trasferimento che per l'ente è particolarmente importante, perché comunque è un importo che ci viene erogato complessivamente, non ci sono problemi di utenti che decidono di non pagare. Oltretutto gli immobili inagibili al momento, se pagano, devono comunque pagare, possono pagare comunque il 50% dell'importo, quindi l'importo pieno. Cioè, in sostanza noi non riusciamo a compensare questo importo. Oltretutto questo importo, diciamo, è conteggiato in base anche a quello che era la situazione prima dell'abolizione della prima casa, quindi è un importo, diciamo, che è sempre stato piuttosto favorevole per il comune ed è di difficile compensazione con le poste ordinarie dell'IMU. Tanto che poi noi, insomma, se guardiamo l'IMU nel 2024 è più alta perché arriva diciamo quasi a regime, quando invece nel 2022 non può arrivare a regime, comunque abbiamo ancora degli immobili da ricostruire. Quindi sicuramente questo è, diciamo, l'elemento principale che ci ha portato a questa applicazione. E senza, diciamo, senza oneri o senza altre entrate, avremmo dovuto tagliare maggiormente le spese, in sostanza. Poi diciamo che la parte investimenti è anche aiutata da questi contributi, che comunque una parte ci sono già riconosciuti e quindi ci si può anche permettere di togliere qualche entrata, qualche risorsa per la manutenzione straordinaria e portarla alla manutenzione ordinaria. Questo qua.
Grazie.
Sì, posso aggiungere che si sono verificati due effetti concomitanti. Uno chiaramente quello che ha detto Roberta, che è il più rilevante, perché nel precedente bilancio di previsione avevamo circa 600.000 euro di immunagibili. L'altro elemento è che stiamo comunque portando avanti in accordo con gli altri comuni Terre d'Argine una politica sulle aliquote IRPEF che di comune accordo, così come a suo tempo le avevamo previste di ritoccarle, visto il problema della pandemia, in parallelo stiamo continuando in tutti e quattro i comuni a posticiparne. Questo pesa per altri 200-280 mila euro, mi sembra. Quindi probabilmente i due elementi messi assieme creano, per dare un bilancio che sia circa lo stesso come qualità e servizi dell'anno scorso, la necessità appunto di utilizzare anche questa piccola parte di oneri di urbanizzazione. In sostanza devi considerare che gli effetti di riduzione sono due, non uno.
Ci sono altri consiglieri che vogliono fare domande?
Io sono a posto.
No, io no, perché accuso il venerdì sera, chiedo scusa, ma è stata una settimana di commissioni,
Sì, hai fatto anche quella dell'Unione, quindi magari...
Sì, ma sia lunedì che mercoledì, quindi... No, mi riserva eventualmente, come ho già ti ho detto altre volte con Roberta di fare i compiti e di fare semmai un'email di chiarimento se ne avessi bisogno.
Certo, certo.
Grazie.
Prego.
Va bene, allora direi che possiamo chiudere i lavori della commissione, sono le 19:40. Io ringrazio la dottoressa Mussini per l'esposizione e il vice sindaco Fabri e tutti i consiglieri che sono intervenuti. Ci riaggiorniamo al consiglio comunale, direi.